Allora adesso inizia la sessione pomeridiana che andrà avanti fino alle 4:30. Io darò i tempi come stamani in modo che si finisca i tempi stabiliti e poi ci sarà la mezz'ora domande e risposte. Gradirei anche qualche domanda dagli operatori cranio sacrale, perché qui quanti di voi conoscono la biodinamica cranio sacrale? Alzate la mano.
Parecchio, un bel numero.
Voi siete allievi, ma non alzate la mano. Quindi una cosa che volevo dire anche stamani, poi per chi non conosce anche la nostra disciplina, sempre in ambito con la correlazione che ci può essere con il buddismo tibetano, pensate che due grandi maestri del panorama internazionale della biodinamica cranio-sacrale, Michael Shea, che è molto conosciuto tra gli adepti alla disciplina, ha dedicato tutti i suoi libri al Dalai Lama, e una delle sue affermazioni che mi è sempre stata molto cara e che noi conosciamo bene è quella secondo la quale quando trattiamo qualcuno, quella persona per un'ora è la persona più importante della nostra vita. E questa è una bellissima affermazione. E l'altro grande maestro molto conosciuto, Franklin Sills, che è stato cofondatore del Karuna Institute, è stato per diverso tempo un monaco buddista tibetano. Quindi ci sono delle affinità notevoli anche da questo punto di vista. Adesso io mi taccio, come dice Filippo, mi taccio, e gli lascio la parola a Beppino. Va bene. Grazie a tutti per la vostra attenzione. Da qui abbiamo potuto notare, perché da qui abbiamo una visione privilegiata. Cioè siamo in uno scambio, come ha detto giustamente il professore, cioè chiaramente lui che è il relatore, ma tutti ci nutriamo attraverso questo scambio. Ma da qui abbiamo avuto la percezione stamani che eravate tutti in fase,
sì.
Vero? Eravate tutti allineati, tutti, no? Orientati nel modo giusto. Grazie a tutti.
Vi comunico quello che mi passa per la testa. Io proprio non riesco a stare su un binario. Quest'ultima cosa che diceva Gioacchino, e cioè che siamo stati tutti in fase, eccetera, mi ha portato a pensare e di dirvi che nella struttura, nell'orchestra, adesso ci capiamo un po' con queste metafore che alludono, ma dicono abbastanza, che nell'orchestra c'è una, quello che in fisica si chiama correlazione a grande distanza, nel senso che la signora che sta qui è in fase con quella che sta laggiù, senza scambiarsi ovviamente nulla, ma l'essere in fase significa questo condividere quello che diciamo e via dicendo. Ecco, sembrerebbe che questo deprima il singolo orchestrale all'interno dell'orchestra, che l'individuo venga in qualche modo negato dall'orchestra. Questo è una cosa molto importante, però quello che accade, e lo potete immaginare molto facilmente, è che siccome non è possibile raggiungere temperatura zero, questo è un principio fondamentale della fisica, il principio di Nernst, ciascuno di voi, pur restando seduto come un atomo in un cristallo e pur condividendo queste correlazioni, perché non è solo tra due persone ma è una rete che si forma di correlazioni nell'essere tutti in fase, comunque ciascuno di voi, ciascuno di noi, non perde dei gradi di libertà che caratterizzano il proprio essere individuo. Per cui comunque la signora resta lei con tutta la sua carica individuale, pur entrando in risonanza con tutta l'orchestra. Questa cosa è molto molto interessante ed è strettamente fisica, è quello che osservate se mettete, cercate di capire come può essere fatto un... Avevamo parlato del diamante giusto perché, insomma, pubblicità e anche perché è bello pensare al diamante, ma in termini molto più umili, diciamo, il sale da cucina, che è un bellissimo cristallo, e gli atomi all'interno restano in una certa posizione, ma continuano ad essere atomi ben individuabili. Per cui voi dite che è un sale fatto da sodio e da cloro. Questa cosa è molto importante perché trasferita a livello dello studio del cervello, vi dice che il cervello, pur partecipando di una sintonia col suo doppio e attraverso il suo doppio di una compartecipazione con un cervello sociale, diciamo così, resta comunque, vive secondo una sua dinamica interna, che è la dinamica che noi cerchiamo di studiare e che poi si manifesta nella ricchissima attività biochimica ed elettrochimica. E quello che sto dicendo verrà qui a un certo punto, però lo anticipiamo. Ecco, questo che si vede là, anche se non si vede, ci sono dei segni che sono l'elettroencefalogramma del gatto di Freeman, in realtà della moglie di Freeman. Infatti la moglie si era un po' alterata quando Walter si portò il gatto in laboratorio, preoccupata che mettesse gli spilloni, e invece no. E l'esperimento, quello che vedete qui mostrato, c'è una prima, io avevo un pointer. Sì, ma io posso prenderlo. Allora, quello che c'è sulla prima riga, questo gatto viene messo in una cassetta e viene affamato, cioè non lo si fa mangiare, diciamo, per un giorno, dopodiché il gatto, insomma. E quello che vedete è il suo elettroencefalogramma, però a un certo punto aprono una finestrella. La cassetta era un isolamento da odori. Aprono una finestrella e lasciano filtrare un odore di pesce. E il gatto, diciamo, finalmente si fa colazione. E qui c'è la freccia quando si apre la finestra e vedete che l'elettroencefalogramma presenta questi segni, queste oscillazioni, che sono la reazione del cervello del gatto a questo buon auspicio. E dopodiché lo fanno mangiare. A sazietà, i gatti quando sono ingordi, e poi lo rimettono nella cassetta, richiudono la finestrella e poi a un certo punto riaprono la finestrella. Il gatto si chiede: ma perché questo riapre la finestrella? Fanno passare l'odore di pesce, ma quello le serve. Ma io posso fare così? È meglio, sì, sì, sì. Grazie. Togliamo un momento. Ok, perfetto. E vedete il... No, ho sbagliato. L'elettroencefalogramma qui non presenta nessuna variazione, e anche qui. Non presenta nessuna variazione sensibile come accadeva in questi primi due casi, perché il sazio non gli interessa più il pesce. Quindi, allo stesso stimolo esterno, il cervello non risponde allo stesso modo. Il cervello è libero di rispondere o non rispondere a seconda delle condizioni al contorno in cui si trova il cervello stesso. Questo significa che lo stimolo esterno non schiavizza, diciamo così, il cervello, cosa diversa se fosse stato un elettroshock. Quindi qui abbiamo una situazione, questo fu uno dei punti di contatto all'inizio proprio della storia con Walter, perché questo fenomeno è tipico della fisica, di materiali tipo un magnete, una calamita, intendo dire. Voi introducete uno stimolo e il sistema reagisce. reagisce secondo una propria dinamica, in maniera del tutto individuale. Questo significa che lo stesso stimolo può indurre, la mia voce induce in ciascuno di voi una reazione che è diversa da persona a persona. E può indurre lo stesso stimolo in ciascuno di voi reazioni diverse a seconda del momento. Tra 10 minuti non ce la farete più, dite questo a chi vuole. E quindi questa cosa qui in fisica si chiama rottura spontanea, rottura è una parola che però è tecnica, non è, breakdown in inglese, rottura spontanea, poi vi dico perché spontanea, della simmetria. E avranno insegnato anche a voi che la simmetria è una cosa bella, insomma, la distribuzione del, io ricordo il mio professore di storia dell'arte al liceo, la distribuzione delle masse nei quadri, diciamo, del Settecento è molto importante perché il bilanciamento, eccetera, tutte queste cose. Ma la simmetria è anche qualcosa che è priva di contenuto informativo. Vi faccio un esempio che faccio tipicamente, questo è pieno, devo fare attenzione a non versare l'acqua. Questo oggetto ha una simmetria che è cilindrica, è un tronco di cono, se io lo giro, laggiù non si rendono conto, qui magari vedete un'ombrina che si fa su questa rigatura del bicchiere, quindi dico che c'è in questo sistema, che è il mio bicchiere, una simmetria cilindrica. Cioè il sistema resta se stesso indipendentemente dal fatto che io lo ruoto oppure no. E siccome non c'è nulla che vi dia una misura di quanto sto ruotando, non c'è nulla, fatemi dire così, che interferisca con l'essere simmetrico rispetto a quest'asse intorno a cui ruoto. Va bene? Adesso supponete che io qui sopra faccia un segno, con una penna, con qualcosa, e ruoti ugualmente. Ebbene, vi accorgete che sto ruotando. Quel segno, che corrisponde ad un'informazione, ha rotto la simmetria cilindrica, perché adesso l'oggetto, il sistema, non è più uguale a se stesso indipendentemente da quando io lo stia ruotando. Prima che io cominci a ruotarlo, è in una certa posizione iniziale, diciamo, e dopo che l'ho ruotato, se c'è il segno, voi dite è ruotato di 30 gradi, non è lo stesso, il sistema è cambiato, lo stato del sistema è il sistema ruotato di 30 gradi. Allora capite che per rompere, cioè rompere la simmetria, accade quando arriva un'informazione. Se c'è un incrocio e non ci sono cartelli e io devo venire a Pomaia ed è la prima volta che vengo a Pomaia, mi devo fermare e chiedere a qualcuno da che parte devo andare. Se ci sono delle frecce, la simmetria relativa al destro o sinistra, il bivio che mi trovo davanti, è rotta dalla freccia che mi dice devi andare di qui. Quindi la rottura di simmetria introduce la possibilità di distinguere. Introduce la diversità, destra è diverso, la strada a destra è diversa dalla strada a sinistra. Tutti i fenomeni di cui parliamo in fisica nascono dalla rottura della simmetria. Un diamante è uguale, o un cristallo del sale della cucina, è uguale a se stesso indipendentemente da dove vi mettete. A meno che non ci sia una dislocazione, si chiama in termini di cristallografia, cioè un qualche difetto nel cristallo oppure qualcuno ci ha fatto un segno sopra e cose simili. La rottura della simmetria si dice spontanea perché il sistema si colloca autonomamente, indipendentemente dall'azione, dall'atto del rompere la simmetria di un sistema esterno o di un agente qualsiasi, si pone in maniera autonoma, con una propria dinamica, nello stato che meglio gli compiace, secondo la dinamica e lo stato di minima energia. Quindi questa cosa del gatto, adesso la potete leggere come una rottura spontanea della simmetria, diciamo, dell'attività mentale, poi andremo a vedere di che simmetria si tratta in maniera più specifica, del gatto, per cui prima e dopo lo stimolo il cervello si comporta in maniera diversa. oppure no, quando è sazio, quello stimolo non comporta nessuna variazione. Va bene? Abbiamo detto una cosa che non corrisponde all'uso delle parole che abbiamo tutti i giorni, e cioè abbiamo detto che l'ordinamento, cioè la possibilità di distinguere un foglio dall'altro sul vostro tavolo, quello di cui parlavo stamattina, quindi la possibilità di distinguere, cioè la diversità tra le cose, nasce dalla rottura della simmetria. E questo va detto, in fisica si usa la parola ordine. L'ordine si istituisce in seguito alla rottura di simmetria. Nella vita di ogni giorno la parola ordine è il contrario. L'ordine è quando tutte le cose stanno al loro posto, e cioè si intende non si distingue l'una dall'altra. Una classe col grembiule è più ordinata di una classe senza grembiule. No, è il contrario, quella è il massimo del disordine, perché il ragazzino che sta in primo banco non è distinguibile dal ragazzino che sta in terzo banco, perché hanno lo stesso grembiule. Possibilmente dovrebbero avere anche un cappellino, possibilmente la stessa faccia. Questa è l'aspirazione massima, per esempio, in un esercito. I soldati devono essere tutti uguali. Se uno ha il bottone della camicia sbottonato, va a lavare i bagni, non so cosa si fa. Il generale, che però sa che la cosa importante è distinguersi dal soldato, si mette 50 stellette sulla divisa. Rompe la simmetria. Quindi la possibilità di un ordinamento, di una struttura ordinata. Che cos'è una struttura ordinata? È una struttura che può entrare in fase. Un'orchestra che suona è una struttura ordinata. Gli orchestrali, prima di diventare orchestra e accordano il loro strumento, costituiscono una folla di orchestrali che ognuno va per fatti suoi e il suono è un rumore. Nel momento in cui si rompe la simmetria perché il maestro batte la bacchetta sul leggio, in quel momento gli orchestrali entrano in uno stato di rottura della simmetria, cioè in uno stato ordinato e quindi capace di entrare in fase. Prima di cominciare, ciascuno di voi vagava per questa bella zona qui, tra il ristorante, il bar e via dicendo, e nel momento in cui l'orologio vi ha ricordato che erano le 3 o 3 meno 10, qualcosa del genere, c'è stata la rottura della simmetria vostra traslazionale, cioè camminavate senza, siete caduti ciascuno nella vostra sedia e siete diventati un cristallo, tutto sommato, pur restando ciascuno di voi, ciascuno di voi. Quindi il concetto di rottura spontanea della simmetria descrive la creazione di un ordinamento che è correlazione di fase. Questa cosa la si sa descrivere in termini matematici in un modo che è bellissimo, insomma, vabbè, a chi piace, voglio dire. Però si sa fare in maniera proprio bella, fatemi usare questa parola perché è molto soddisfacente. Quindi questo era il gatto di Freeman, e adesso io vi ho detto anche questa cosa qui che stava nel lucido che veniva prima, rottura spontanea della simmetria, coerenza. E qui c'è questa parola che era venuta già stamattina, dissipazione e termodinamica del non equilibrio. Uno stato all'equilibrio è difficile che possa transire da un regime dinamico ad un altro. E cioè tutti voi, quando stavate in giro per qui intorno, se quello era uno stato di equilibrio, come durante una festa di paese dove ognuno va dove gli pare, in un borgo, in una cittadina, è difficile che poi qualcuno fischi, non so, un vigile o qualcun altro, e le persone si... bisogna essere, quello che occorre va sotto la parola di criticità, i fenomeni critici. Bisogna essere in una regione di criticità, insomma, l'acqua prima di cominciare a bollire. Solo da un certo momento in poi voi vedete le bollicine, perché l'acqua era in una regione di criticità, bastava uno stimolo minimo, un pizzico vicino alla pentola e l'acqua comincia a bollire. Quindi noi diciamo che questa transizione da un regime dinamico ad un altro è una transizione di fase. L'acqua prima è liquida, poi bolle ed evapora, quindi da liquido a vapore, due fasi diverse. Se andate all'indietro potete andare verso il ghiaccio se abbassate la temperatura. D'accordo? Allora vedete che ci sono tutti gli ingredienti per descrivere la materia vivente. La materia vivente, secondo i biologi, è un sistema biologico, è un sistema lontano dall'equilibrio. Se il sistema biologico raggiunge l'equilibrio, è un sistema morto. Purtroppo, insomma, voglio dire, quindi state lontani dall'equilibrio, non ascoltate la mamma, è una persona non molto equilibrata. Perfetto, sono molto vivo. Va bene. Ecco, stare lontani dall'equilibrio. Stare lontano dall'equilibrio mantenendo coscienza della criticità del vostro essere, e cioè della possibilità di cambiare idea. Giusto per usare la parola che usava Mandelli, di cambiare idea. Quella è una cosa meravigliosa. Dice, ma tu avevi detto così? Mo dico il contrario, qual è il problema? Cioè, qual è il problema? È sempre collegato col principio del minimo stimolo, dove torneremo ancora. Vedete, una delle cose belle di fare, nel fare tutto, perché è tipico, abbiamo detto, sistemi biologici, noi siamo vivi, però se questo lo fate per professione, è ancora più bello, perché proprio con un minimo di gusto di contraddire l'essere comune, stabile, equilibrato, eccetera, vi divertite moltissimo. E questa è esattamente la condizione del fisico. Il fisico, Galileo, voi fate un'ipotesi, sottoponete la vostra ipotesi ad una verifica sperimentale, se vi va bene, quella verifica conferma la vostra ipotesi e vi costruite una visione del mondo. Scrivete addirittura una legge fisica. Il mattino dopo vi svegliate, felici, andate in laboratorio, ripetete magari lo stesso esperimento, oppure ne fate un altro, e quello contraddice quello che avevate visto il giorno prima. Se siete un fisico, dovete modificare la teoria. Qual è il punto interessante? La totale libertà di non essere coerenti, fatemi usare questa parola nell'altro verso, con voi stessi. Cioè non esiste il fatto di dire no, io devo essere coerente con quello che ho detto, ma perché sei morto? Cioè, insomma, sei fuori dalla criticità. Transizione di fase, vi ho detto. Nelle transizioni di fase accade spesso il nostro amico cristallo, ma può essere anche lo spillo con cui gli spilli della nonna o gli aghi della nonna con cui giocavate da ragazzini con la calamita, no? Mettete la calamita vicino allo spillo, lo spillo si magnetizza, poi fate la catenella di spilli magnetizzati, regge o non regge a seconda della lega, se regge o non regge la magnetizzazione, questo giochino qua. Voi avete gli atomi. Sciogliete sale, questo lo fate, l'avrete fatto con i vostri nipotini o figli quando erano piccoli, sciogliete il sale in un poco d'acqua, pochina, perché sennò bisogna aspettare troppo, il ragazzino fugge via, e aspettate. E se aspettate un pochino, quello che accade è che a mano che l'acqua evapora, gli ioni di sodio e di cloro ritornano assieme e si riforma il cristallo. Quindi passate da uno stato microscopico, che è una soluzione di ioni, ad uno stato macroscopico, che è il cristallo, perché il ragazzino vede che si è riformato il cristallo, cioè il chicco di grano il chicco di sale che avevate messo prima nell'acqua e che si era sciolto, si è riformato ed è ridiventato macroscopico. Capite? Avete questa possibilità di transire. Voi vaganti qui intorno eravate un gas in cui ciascuno di voi era un atomo. E l'unica possibile descrizione di un sistema come quello era una descrizione statistica, dove si vedeva un andamento, una velocità media, magari tutti andavate in una direzione, quindi c'era un flusso oppure un altro e via dicendo. Nel momento in cui qualcuno ha detto sono le tre, siete collassati in una struttura come questa, e questa è una struttura macroscopica rispetto a quella precedente, perché adesso siete tutti assieme un unico sistema. Capite? Quindi c'è questa transizione che noi qui parliamo di leggi di scala. Ora c'è una cosa molto bella in alcuni casi, che sono poi la maggioranza dei casi, è che i sistemi macroscopici sono autosimilari. L'autosimilarità, cioè rassomigliano a se stessi, diciamo così, se voi fate una zoomata di una struttura, quello che zoomate in piccolo o in grande riproduce ancora la struttura. Insomma, le sedie messe qui nella prima fila sono, quante sono? 5, sono 5 pure dietro e via dicendo. Se uno prende solo una parte di queste sedie, vede delle persone allineate secondo quell'ordine che è la rottura della simmetria di andare in giro. Se uno allarga, vede la struttura più ampia, che è uguale a se stessa. Contiene un numero maggiore di persone, chiaramente, ma riproduce se stessa. L'architetto direbbe che c'è una modularità. Il fisico, e non solo il fisico, dice che la struttura ha presenta una dimensione frattale. I frattali sono questi. E dopo ve ne mostro qualcuno, perché in genere sono belli da vedere. Tutte queste cose succedono nel vostro cervello, anche nel mio, chiaramente. E questo era il gatto. Ora, siccome il tema, diciamo così, è lo stimolo minimo, per il nostro gatto, Freeman ha studiato molto il sistema olfattivo di piccoli animali, e uno stimolo olfattivo debole, cioè pochissime molecole di qualche sostanza aromatica, attiva circa 10 alla 3, cioè 1000 neuroni nel bulbo olfattivo. Questi producono l'eccitazione, quindi una molecola, 1000 neuroni, questi producono l'eccitazione di 10 alla 6 di un milione di neuroni per propagazione, per la rete che è possibile istituire tra neurone e neurone, e l'attività inibitoria di 10 volte tanto, cioè 10 alla 7, 10 milioni di neuroni inibitori. Che sono questi neuroni inibitori? Sono esattamente gli stessi neuroni di quelli che si possono eccitare, non è che hanno una distinzione di tipo cellulare specifica, ma hanno entrano in una funzione diversa da quella dell'eccitazione e servono ad evitare che il sistema fugga via, cioè una super eccitazione, uno stato epilettico per esempio. Quindi ci sono neuroni che si eccitano e neuroni che dicono calmati, conta fino a 10. Ecco, sono quei neuroni là, quando uno conta fino a 10 dà più spazio ai neuroni inibitori e ci si calma, nel senso che si contrappone all'eccitazione dovuta ad un certo stimolo un controllo. Guardate, tutto questo accade non sotto l'azione di qualcosa o di qualcuno. Accade esattamente come nell'orchestra. Non è che quello col trombone dà una gomitata a quello accanto e quello si mette a suonare. No, non funziona così. Sono in fase e ciascuno entra senza che ci sia forza scambiata tra i due o tra i tanti, entra nello stesso momento dell'armonia che l'orchestra produce. Ora, questa attività si propaga, l'ordine di grandezza per il cervello sono i millisecondi, quindi si propaga in 5, tra 5 e 10 millisecondi su una distanza di circa 10 millimetri, cioè un centimetro, che è una cosa spettacolare, se tenete conto che la lunghezza media degli assoni, in questo caso di bulbi olfattivi, sono circa un millimetro. Come fa una cosa a propagarsi su una distanza 10 volte più grande, se l'autostrada è lunga solo un millimetro? Ci deve essere, allora, la risposta tipica della biologia, e è quello che osserva il biologo o il biochimico, è che c'è un neurotrasmettitore. Voi date il nome a qualcosa e sembra che avete dato la risposta alla domanda, invece avete dato solo il nome. Il neurotrasmettitore. Ma come fa un neurotrasmettitore, che è una molecola e si propaga con velocità moderata, cioè la velocità di una molecola in un corpo così ricco di connessioni, di acqua e di altre molecole, nel modo giusto e raggiunge la cellula giusta per eccitarla o inibirla? Evidentemente ci deve essere qualcos'altro, ci deve essere una correlazione a grande distanza. Come si è istituita questa correlazione a breve distanza? Perché io vi parlo, uso delle onde sonore, sia pure attraverso il microfono, comunque dall'altoparlante sono onde sonore. È un'interazione a breve distanza, se uno di voi se ne va lassù non mi sente. Questa interazione non è questa corta distanza, non è questa che spiega il fatto che siamo tutti qui. Il fatto che siamo tutti qui è dovuto ad un'interazione a grande distanza, grandissima distanza, che ha fatto muovere uno di Napoli o di Firenze o di non so dove a convergere a Pomaia in questo giorno perché c'era questa cosa da fare. Questa correlazione a grande distanza da che cosa era generata? Ma in questo caso evidentemente dall'interesse per un certo tipo di discorsi. E qui appunto non si pone il problema se questa interazione a grande distanza era materiale o immateriale, è una condivisione, di nuovo, dell'essere in fase, cioè del condividere un interesse per un certo tipo di problemi. Dopodiché, da grandi distanze, siete convenuti qui e ci vediamo in questa tenda e interagiamo a breve distanza. Non so se riesco a... E quindi questo è il modo che si... questi blobs che forse vedete, sì, sono quelli che vedete nelle comuni immagini di magnetica, di risonanza magnetica nel cervello. Queste regioni di colori diversi sono diversamente eccitate. Ed è quello che più o meno dicevamo stamattina. Anche se c'è una regione preposta alla vista, diciamo, allo stimolo visivo, ciononostante tutto il cervello entra in attività. Come fa normalmente su una distanza nell'uomo di circa 20 centimetri a propagarsi questa attività in un tempo dell'ordine dei millisecondi? E questa è una cosa che... L'unico modo per dare, per modellizzare, diciamo... Badate, noi non cerchiamo mai di dire che questo è vero o questo è falso, noi facciamo un modello. L'unico modo è che nella nostra cassetta degli attrezzi ci sono gli stati coerenti e quelli sono di natura quantistica. E allora noi diciamo che quello che permette questa correlazione a grande distanza, su distanze così grandi rispetto alle dimensioni cellulari del neurone e della molecola di acqua e di tutto il resto, sono degli stati coerenti e questi sono di natura quantistica e quindi nasce il modello quantistico. Sto cercando di giustificare, perché va giustificato, perché uno deve usare una teoria quantistica. Ricordate Walter Freeman, io non vedo nulla di quantistico nel mio laboratorio, stati bene, cioè finita lì. E invece no, invece c'è questo tipo di cose da spiegare. E allora, siccome le correlazioni a grande distanza, cioè l'istituirsi di un ordinamento, abbiamo detto prima, viene indotto dalla rottura spontanea di una simmetria, qual è la simmetria di cui parliamo? E come si fa a romperla? La simmetria di cui parliamo, che genera le correlazioni a grande distanza, che permettono, praticamente stiamo parlando delle infrastrutture, si direbbe in un paese. E queste correlazioni, la simmetria, cosa c'è? Qual è la materia con cui abbiamo a che fare? Abbiamo detto che c'è tanta acqua e sappiamo pure che tutte le macromolecole presenti a livello cellulare, a livello di dendriti, di assoni e via dicendo, sono tutte delle strutture fatte di dipoli elettrici. E il dipolo elettrico è una freccetta che può essere orientata come gli pare. quella viene detta simmetria rotazionale, perché voi comunque lo ruotate, il sistema resta uguale a se stesso. Se però il sistema riceve un impulso in grado di mettere questi dipoli, metterli ad oscillare in fase, quindi costituiscono un'orchestra, e allora il gioco è fatto. L'oscillazione in fase corrisponde all'istituzione, al fatto che si istituisce dinamicamente una correlazione a grande distanza. Questa sottende, un po' come un sistema autostradale, se volete, o un sistema di rotte aeree, sottende il fenomeno biochimico indotto dalla materia chimica e biologica che costituisce le cellule, e quindi favorisce il loro coordinarsi e favorisce questo processo di risposta collettiva del cervello ad uno stimolo esterno. Vabbè, queste sono cose che possiamo sorvolare per accorciare. Comunque Freeman chiama pacchetti d'onda questi blobs che si vedono colorati e ci sono delle frequenze caratteristiche. Queste frequenze sono ben note e risale proprio a Freeman il nome di onde gamma, che sono quelle dell'attività del cervello sveglio in attività cognitiva. Cioè voi che state qui ad ascoltare onde gamma. Le onde gamma arrivano fino ai 100 Hz, sono comunque frequenze molto basse. Poi ci sono le alfa, siete intorno tra i 3 e i 5, e poi c'è tutta una famiglia, teta e via dicendo, per attività intermedie. E quindi c'è uno spettro di attività in termini fisici di frequenze estremamente ricco ed estremamente interessante da studiare, e ancora oggi molto poco, si sa molto ma si capisce poco, ecco, diciamo così. Freeman era, lui è vissuto negli anni in cui è vissuto e la tecnologia era quella che era, e la tecnologia che lui ha usato maggiormente era quella dell'elettroencefalogramma. Poi è venuta la Imaging Functional Nuclear Magnetic Resonance, PET e tutto il resto, va bene. Però lui diceva che, diceva, cosa voglio? Se uno vuole studiare l'attività funzionale del cervello, ha bisogno di guardare un'attività i modi collettivi, cioè non quello che fa il singolo neurone. Se io voglio ascoltare l'orchestra, posso anche concedere al singolo orchestrale di uscire un momento, come dicevamo stamattina. E se voglio ascoltare la musica dell'orchestra, non devo sforzarmi di vedere quante steccate prende il violino di seconda fila, o se il piano è veramente in sintonia con quello dei piatti lassù e via dicendo. E devo in qualche misura astrarre e guardare al modo collettivo. Il modo collettivo è la musica che suona all'orchestra, capite? Non è il suono del singolo orchestrale, quello contribuisce al suono collettivo. Quindi io devo studiare il modo collettivo. Bene, questo è possibile farlo con l'elettroencefalogramma molto meglio che non con tecniche che hanno una maggiore risoluzione a livello microscopico, cioè possono vedere quello che fa una regione limitata del cervello o addirittura un numero abbastanza basso di neuroni, come nelle immagini che vi ho mostrato prima. L'elettroencefalogramma permette di fare questo tipo di lavoro. E allora lui diceva che quelli che fanno elettroencefalogramma in genere trascurano il fondo. Il fondo, voi se volete percepire un segnale e c'è la signora accanto che non la smette di parlare, voi cercate di tagliare quel fondo che vi dà noia e di concentrarvi il più possibile su quello che dice l'altro signore col quale state parlando. Tipica attività che si fa quando durante un party col bicchiere in mano si parla, però tutto intorno c'è un rumore e uno cerca di concentrarsi. Però Freeman diceva che nel rumore di fondo c'è forse più informazione che non nel segnale specifico dell'elettroencefalogramma, perché nel rumore di fondo c'è l'attività di riposo del cervello. E l'attività di riposo del cervello è un'attività piena di fatti interessanti. E lui ha studiato molto questa attività del fondo. C'è anche l'ambient music che fa...
Il fatto che nel fondo, nel sì.
Sì, sì.
Stavo riflettendo, visto che sono arrivati degli amici musicisti, che anche nella musica cosiddetta ambient, no? Brian Eno, questi musicisti hanno colto questo aspetto non tanto di quello che si sente, che si vuole sentire, ma di quello che c'è nel sottofondo. Cioè, io mi ricordo, magari lo sapete, sentito parlare di Brian Eno, però è un personaggio piuttosto famoso. Lui ha cominciato il suo interesse per le musiche cosiddette ambientali quando un giorno era ammalato a casa con l'influenza, si è addormentato e il giradischi si era incantato, no? Quando arriva alla fine che poi fa tac, tac. Allora lui ha percepito questo rumore di sottofondo e dice: però lì c'è un qualcosa che non è quello che noi normalmente, cioè, scusa, magari sì, dico, sì, sì. Però mi sembra...
Sì, 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 no, infatti
chiedo, perché...
No, infatti Freeman ha studiato molto questa attività di sottofondo. Questa cosa, di fondo proprio, si chiama in termini di analisi di segnale, o di sottofondo nel senso che diceva Gioacchino. Questa attività, questa attenzione, è stato un altro punto di contatto molto importante con la fisica, e in particolare con la fisica quantistica. Perché? Perché uno degli attori principali, quando voi studiate un sistema a livello di fisica quantistica, è il vuoto. Il vuoto è un po' come il mare, ricchissimo di fluttuazioni, e un sistema quantistico non può prescindere dall'interagire con queste fluttuazioni del vuoto, che conferma quello che dicevamo stamattina, cioè che non ci sono sistemi isolati e nemmeno isolabili. I sistemi quantistici sono per loro definizione sistemi aperti, aperti sulle fluttuazioni del vuoto. Quindi un sistema quantistico interagisce costantemente, continuamente, perennemente con le fluttuazioni quantistiche di questo vuoto, che è lo stato fondamentale del sistema. Questa cosa io credo che possa essere molto interessante, infatti secondo me andrebbe studiata e in parte già studiata, a livello dell'attività di meditazione, perché questo fondo che nella teoria quantistica è ricco di fluttuazioni potrebbe essere esattamente il fondo di questa attività cerebrale che studiava Walter Freeman e che noi abbiamo descritto nel modello dissipativo assieme a lui. Quindi questo era un'osservazione. Allora, riassumiamo: rottura spontanea della simmetria, correlazioni a grande distanza, generazione di strutture ordinate, la possibilità di introdurre la diversità. La diversità nasce dall'ordinamento. Pensate quanto lontano è quello che sto dicendo dal parlare comune, dalle parole normalmente usate, ordine, simmetria, eccetera, eccetera. Siamo agli antipodi, ma quello che vi sto dicendo è quello che, come dire, è del tutto ortodosso, non vi sto dando delle visioni particolari, no, è la fisica così come la leggete nei testi di teoria quantistica dei campi. E dunque ordine e mancanza di simmetria. Rompete la simmetria e avete una struttura ordinata. Il tavolo, dove non si capisce niente, dove non trovate il vostro appunto di tre sere prima e via dicendo, quella è una struttura simmetrica. Questo forse vi conforta, perché ah, che bel tavolo simmetrico, no? Ecco, se volete però il foglio con l'appunto dei tre sere prima, dovete rompere quella simmetria, e cioè lavorare, cioè abbassare l'entropia, che corrisponde ad avere un modo di dire, diciamo, tecnicamente corretto, che significa dovete indurre un ordinamento nel vostro tavolo, altrimenti non distinguete appunto da appunto. Vedete, io sono cresciuto in un'epoca che potete immaginare, più o meno la vostra, con qualche sfasamento, insomma, voi siete molto più ragazzini di me, E a scuola le vecchie maestre, quando si parlava della Torre di Babele, la nascita della confusione, si sono mischiate le lingue, non si capiva più niente, come prototipo della confusione, del disordine. Non è vero. La Torre di Babele, rileggendo questo che è un po' un mito, è la nascita della diversità. La Torre di Babele è la nascita della modernità. È questo quello che accadeva. E che o non era compreso, probabilmente se ci fosse un collega di filosofia mi darebbe una botta in testa, me la terrei con grande piacere, oppure non si era capita bene questa cosa. Ma per i fisici la nascita della diversità è l'istituzione di una struttura ordinata, dunque di una struttura in fase, dunque della possibilità di passare dal livello microscopico alla scala macroscopica, ai sistemi quantistici macroscopici. Allora tutti uguali. Globalizzazione. Ma quale globalizzazione? Io, se, insomma, non mi trattenete troppo, mi metto a parlare in napoletano. E ciascuno di voi è benvenuto se parla nella lingua del proprio paese di provenienza. Perché è nella diversità che si coglie la possibilità di avere una correlazione di fase. E quindi la possibilità di distinguere e di percepire. Questa cosa l'avevano capita benissimo i greci, gli antichi greci, che dicevano che dal caos, cioè dall'indistinto, nascono tutte le cose. Che sono le cose se non la possibilità di distinguere cosa da cosa? E se non ricordo male, nel Cratilo di Platone, Fabrizio Desideri, che insegna estetica a Firenze, nel suo ultimo studio, ricorda che nel Cratilo di Platone Socrate e un altro di cui non ricordo il nome parlano del bello. Che cos'è il bello? Secondo questa versione, il bello consiste nel denominare le cose. Io quando l'ho letto proprio mi si è aperto il cuore. È quello di cui stiamo parlando. Denominare le cose significa che io questo coso lo chiamo un microfono, questo lo chiamo bicchiere. La possibilità di distinguere tra i due è la negazione del caos, dove entrambi non hanno nome. E la possibilità di distinguere è bella. Il bello consiste nella rottura spontanea della simmetria. Mi dispiace per il mio prof di storia dell'arte del liceo, che mi diceva il contrario, però pazienza, insomma, ognuno fa quello che può fare. Quindi c'è questa cosa profonda. Da questa cosa nasce anche un'altra cosa che mi è capitata di scrivere, e cioè, se questa è la situazione, qual è la dimensione del cervello, la dimensione funzionale principale del cervello? È la dimensione estetica. È la dimensione estetica, la dimensione di organizzarsi nel mondo distinguendo cosa da cosa. E da qui nasce quel senso di armonia dove noi e il nostro doppio, quella volta tanto, andiamo d'accordo. Quindi la dimensione estetica, e in questo io sto ripetendo quello che Fabrizio Desideri sostiene a livello di teoria estetica, pure lui non è che sia proprio in quadra, sostiene da tempo come teoria estetica, perché esiste il problema di cosa è bello. Benjamin diceva: non bisogna chiedersi se questa è arte oppure no, bisogna chiedersi quando, in quale condizione e per quale popolazione questo è arte oppure no. Quindi di nuovo questo concetto dell'essere in sintonia col mondo che ci circonda. E quindi la dimensione estetica, se volete il bello, la denominazione, capire che la signora lì si chiama Chiara, è un nome familiare, mia figlia Chiara, si chiama Chiara, e ti riempie l'animo di gioia. Perché? Perché tu, cioè, io non lo sapevo, però la mia seconda figlia si chiama Chiara, insomma, voglio dire. E c'è la sorpresa, c'è lo stupore. La dimensione estetica viaggia assieme allo stupore. Lo stupore, la matrice della parola stupore è la stessa della parola stupidità. Badate, lo stupido è quello che non riconosce, ma non riconosce perché la cosa è nuova, è la novità, ma la novità è l'atto della creatività. Badate, non è possibile, cioè il poeta, lo scrittore, l'artista, il musicista, conosce la nota nel momento in cui la va a scrivere nell'atto di comporre. Non la conosce prima. Se la conoscesse prima, sarebbe una derivazione necessaria, univoca di quanto è venuto prima. E invece no. E infatti poi ci sono le bozze, le correzioni, perché magari è venuta una parola che poi a pensarci non gli piace all'autore. Badate, una cosa che dico sempre, perché mi piace scherzare su queste cose. Il poeta, Omero, chi se non Omero, il poeta, come viene rappresentato nella iconografia ritrattistica dell'antica Grecia, anche dei Romani? Cieco. La poesia viene dalla cecità, perché se non venisse dalla cecità non sarebbe poesia, sarebbe conseguenza necessaria, logica e basta. La poesia è poesia perché è vaga, perché c'è la parola che significa mille cose diverse, ma in quel contesto ti suggerisce, ti colpisce e ti manda, ti fa uscire dalla finestra se stai leggendo la poesia, ti fa volare. Quindi c'è questo aspetto, e questa dimensione è la dimensione intrinseca del cervello, del suo funzionare, e quindi capite, anche qui l'atto di coscienza, che è il momento in cui io parlo col mio doppio, e diventa il centro della mia vita, e quindi non è qualcosa che deve derivare, come in altri modelli sul cervello e sulla coscienza, da un qualche meccanismo particolare di tipo quantistico, di tipo meccanico, di tipo quello che volete. È qualcosa di dinamicamente consistente, non generato in maniera artificiosa, ma è qualcosa di totalmente vitale. È qualcosa di totalmente vitale. Va bene. Qui già vi ho detto quello che sta qui sopra, e cioè queste correlazioni a grande distanza. In fisica le correlazioni a grande distanza, per esempio nell'amico cristallo di cui stiamo parlando da stamattina, il diamante o nel sale da cucina, siccome questi oggetti sono sensibili alle compressioni, il diamante viene classificato come il cristallo più rigido, infatti col diamante si taglia il vetro. Che cos'è la rigidità? La rigidità è la reazione opposta a quella che sarebbe l'elasticità, è il meno elastico. Ora, l'onda elastica la si può rappresentare in termini particellari, un giochino che si fa in meccanica quantistica, in teoria dei campi quantistici, e la particella associata all'onda elastica si chiama fonone, dal greco, come si potrebbe chiamare se non fonone. Va bene? Quindi il cristallo è una scatoletta dove sono condensati i fononi. I fononi sono i quanti dell'onda elastica. Se voi riscaldate il cristallo e lo portate al punto di fusione, e fate un'operazione di evaporazione di fononi. Avete questa immagine, diciamo, pittoresca in termini, ma che è matematicamente in maniera descritta in maniera perfetta. Se sciogliete il sale da cucina in acqua, cosa fate? Distruggete i fononi, perché il cristallo non c'è più. Qui c'è una cosa molto interessante che ha a che fare con problemi di tipo ontologico. Infatti esiste un seminario di sistemica con i colleghi dell'Università Cattolica di Milano, che sono molto interessati per ovvie ragioni al problema ontologico, no? Chi sei? Io sono colui che è, fine del discorso. I fononi, e cioè i quanti dell'onda elastica, cioè le correlazioni a grande distanza, e cioè la correlazione tra la signora lì, che mi scusa se ho preso come esempio, ma che l'angolo, come? Bravissima, grazie. Grazie, io volevo scusarmi, per cui la parola signora. Grazie, la ragazza che sta lì e la ragazzina che sta laggiù, l'abbiamo. Questa correlazione esiste e caratterizza questo stato, ma se questo stato non esiste, la correlazione non esiste. Cioè, quando ci alziamo e ce ne andiamo, la correlazione scompare. Resta quella a grandissima distanza della condivisione di, su un certo tipo di discorsi. I fononi sono particelle a tutti gli effetti. Voi le potete osservare sparando su un pezzo di materia una qualche particella e vedete l'urto tra la particella e i fononi che stanno dentro, oppure semplicemente un giochino che avrete fatto 10 volte, se io pigio troppo qua sopra la plastica si fa un segno bianco, no? Tipicamente sulle foderine di plastica che si usano per i classificatori, se voi piegate troppo si fa una piegolina bianca. No? Quella piegolina che cos'è? Il corpo non è più trasparente come lo era prima di forzarlo, ma assorbe di più. Cosa assorbe di più? C'è una interazione diversa tra il fotone, che è la luce, e il fonone, che è il quando dell'onda elastica, perché quella plastica è fatta da polimeri, quindi è una struttura ordinata. Va bene? Quindi queste particelle, che sono i quanti delle correlazioni, sono funzionali, quindi sono funzione, ma sono al tempo stesso struttura, perché sono particelle vere. Sono particelle che non escono mai dal sistema, vivono fin tanto che il sistema vive. Stiamo dicendo che struttura le particelle. Un cristallo senza fononi non è un cristallo, quindi i fononi sono struttura. E la funzione dell'essere cristallino, i fononi, coincidono. In teoria quantistica dei campi non è possibile distinguere tra struttura e funzione. Normalmente noi siamo abituati a pensare che la struttura è una specie di ciotola che contiene la funzione. Qualcosa che ha una struttura poi funziona. No, non funziona così. Funziona che sono concatenate in maniera non più separabile. E nel cervello questo è quello che accade. Quando uno mi chiede, il professor Mantelli mi chiede, ma l'idea, e l'idea non sta lassù. Lui non dice questo, e l'ho preso giusto perché mi piace provocare. L'idea non sta lassù, l'idea sta qui giù, è tutt'uno con l'attività funzionale del resto del cervello, anzi è essa stessa struttura, cosa che farebbe rabbrividire un idealista o un neo-idealista, i quali però sono un po' come quei personaggi di... Chi era Aristotele? Non mi ricordo, le nuvole, quello che guardava in su e studiava le stelle e non si accorgeva, c'è una cosa del genere. Quei signori là, mentre loro disquisiscono e trascinano voi a disquisire, voi che siete vili materialisti, nel frattempo però quelli che giocano in borsa fanno milioni. Quindi restate con i piedi per terra. Allora, non è possibile distinguere struttura e funzione, perché vengono assieme in un unico pacchetto. E questi oggetti si chiamano modi, questi quanti, di Nambu, che era un fisico giapponese, Nobel, e Goldstone. Nambu, Goldstone, due signori associati, signori, ragazzini pure loro. Nambu è arrivato a 90 anni, comunque. Ecco. Stiamo parlando di strutture quantistiche. Queste strutture quantistiche vengono però caratterizzate da una quantità. La calamita con cui giocavate da ragazzini, con la nonna, gli spigli, eccetera, è un magnete, cioè una magnetizzazione, che è una quantità classica che resta lì, sta ancora lì nel cassetto dove l'avete lasciata quando avevate 7 anni, e funziona ancora. La magnetizzazione vi dice quanto magnetico è quel pezzo di metallo, è una misura dell'essere magnetico, si chiama perciò magnetizzazione. se la mettete nel forno sparisce, perché disordinate l'ordine da cui nasce e la magnetizzazione sparisce. Ma fin tanto che il magnete è magnete, la magnetizzazione è una quantità classica. Infatti, col fatto l'ago magnetico della bussola vi permette di orientarvi se state sul mare o in un deserto e capire dove sta il nord. Quindi vi dà un'informazione a livello classico. In che modo questo è possibile? Com'è possibile che un ordinamento microscopico vi possa dare un'informazione a livello classico? È perché le fluttuazioni quantistiche, quello dell'orchestra che usciva, non toccano il valore della magnetizzazione. Le fluttuazioni quantistiche non sono, non cambiano il valore di questa misura che è la magnetizzazione. Capite? E questo grazie al fatto che quella struttura è una struttura ordinata, coerente, cioè l'orchestra. L'orchestra suona e quello che voi percepite non dipende dal fatto che ci sono delle fluttuazioni nel numero degli orchestrali, perché il numero è elevato e perché l'orchestra è in sintonia, va bene? E quindi è molto importante. A questo punto voi avete il magnete. Se non vi piace il magnete, pensate al gatto della moglie di Freeman, che si chiamava Do, che olandese. No, quello è un altro, un altro gatto, no, quello. E, ad ogni modo, pensate a uno di questi due casi, e voi avvicinate il magnete allo spillo della nonna e il magnete si magnetizza. Dopo togliete il magnete e lo spillo resta magnetizzato. Infatti poi vi mettete a giocare e fare le catenelle con gli spilli. Va bene? Supponete questa cosa qua. Avete preso il magnete e l'avete avvicinato, nemmeno a toccarlo, basta che sta nelle vicinanze. Quindi avete stimolato il sistema spillo dolcemente. Non avete preso un martello, non l'avete battuto, avete stimolato dolcemente. Poi l'avete tolto, cioè avete azzerato lo stimolo, avete portato via il magnete col quale avevate magnetizzato lo spillo, va bene? Questa è l'operazione. Allora proviamo a scrivere questa cosa in termini, giusto per rendervi, diciamo che lo stimolo lo chiamo, lo identifico matematicamente come un numero complesso, porta una fase, è alla IFI, ma non è molto importante, c'è una fase, è come una freccia che potete orientare come vi pare, però ci metto una epsilon poi davanti, alla parte che denota la lunghezza di questo vettore, questa epsilon, e questa epsilon la metto perché i fisici usano chiamare epsilon quello che poi in laboratorio è una manopola che potete ruotare e fare on off oppure accendere. Se fate una torta, usate la manopola per mettere non so quanti gradi, per fare, quindi è questo oggetto che voi mettete a zero oppure no, accendete oppure no. Se mandate epsilon a zero, lo stimolo va a zero. Quindi questa operazione può essere il fatto che voi avete magnetizzato, poi prendete la calamita e la mettete da parte e vi mettete a giocare con gli spilli che avete magnetizzato. Il phi è la fase, per essere il modulo va bene. La magnetizzazione M dello spillo è quando voi portate via il magnete, il limite per epsilon che va a zero, significa portare via il magnete, la calamita, di una quantità che qui chiamo M con epsilon. Ma questa quantità come può essere fatta? Siccome lo stimolo tiene la epsilon questa epsilon qua davanti, questo è lo stimolo, epsilon per S per E alla IFI, va bene? Allora, quelli di voi che non usano scrivere matematica o leggerla, state tranquilli, leggete quello che è, quello che capite è sufficiente.
perché non c'è nulla dietro. Insomma, io non capisco, molti di voi leggono il greco, c'è qualcuno che legge addirittura l'arabo, senza parlare, non so, del sanscrito, qualcuno legge addirittura quello, oppure leggete la musica, insomma, non potete leggere Epsilon per S e all'IFI, non capisco. Cioè, se ci sono dei terapisti, c'è materiale per voi, datevi da fare, insomma. Epsilon per S per E all'IFI, va bene? Qualunque cosa sia, non vi deve interessare. L'unica cosa è che Epsilon può andare a zero. Va bene? Se Epsilon va a zero, questo oggetto qua muore e diventa zero. Questa operazione descrive il fatto che se questa è la mia calamita e l'ho avvicinata allo spillone, e dopo averla lasciata così per un decimo di secondo, la prendo e la tolgo via. Ah, oh, sì, e lo spillo non era magnetizzato abbastanza. Va bene? E allora eravamo arrivati qua, lo stimolo, che moltiplica questa quantità M con Epsilon, che descrive lo stato del sistema. Quindi la calamita è questo Epsilon per S per E alla FI, e questo qua è lo spillo, M su Epsilon per S. Perché dovete mettere un epsilon? Quella è una frazione, lo sapete che è una frazione? Sì, è una frazione. Sotto, il piano di sotto, c'è la signora che si chiama Epsilon. Perché si deve trovare lì una signora che si chiama Epsilon? Perché se questa signora non stesse qua sotto, questo Epsilon, che poi mandate a zero, cancellerebbe tutto, diventerebbe tutto zero. Invece, siccome c'è Epsilon qui ed Epsilon qui, questi due Epsilon si semplificano, vi diceva la maestra in prima media, vi ricordate? Si semplificano, si cancellano, che era una soddisfazione enorme, no? Cioè, voi le cose le dovete vivere, insomma, col vostro doppio, quello di Borges giocava con l'infinito, con i sobborghi, Borges era grande, no? Ecco, allora, un quarto d'ora, sì, vabbè. Allora, Epsilon con S lo semplifica, vi resta Epsilon E alla IFI, la fase, per M. M è un residuo di quello che era lo spillo della nonna, perché questo Epsilon per S è stato mangiato da questo, e vi resta questo. C'è una fase adesso. Prima nello spillo non c'era la fase. È il maestro dell'orchestra che senza fare sforzi, non usa il mitra, il maestro dell'orchestra che lo punta contro la ragazzina lì che si soffia e che invece dovrebbe suonare la viola. Non punta il mitro, no, indica con la bacchetta così e dà il tempo, e cioè è quella fase. Il direttore d'orchestra è l'incarnazione del minimo stimolo, è quello che dà il là, è quello che mette in, che induce, come il gatto di Freeman, è l'orchestra che ha la sua dinamica e poi produce l'armonia, appunto, che l'orchestra produce. Va bene? Quindi che significa? Significa che qui ci deve essere una cosa che può andare a zero a denominatore, ma una cosa che va a zero a denominatore è una cosa che non va, perché vi hanno insegnato che 5 diviso 0 non esiste. Al denominatore di una frazione non si può scrivere lo 0. Questo rappresenta una singolarità. Che significa? Che scrivete 5 diviso 100. Avete un centesimo di 5. Va bene? Una torta, avete una torta, dividetela per 100. Se invece di dividerla per 100 la dividete per 1000, e ognuna ha una porzioncina ben più piccola. Se la dividete per 10.000, ancora più piccola. Quindi quando avete qualcosa a denominatore, a seconda se lo aumentate o diminuite, cambia la misura della porzione che il tizio riceve. E quindi è un gioco molto interessante questo, eh? Avere una frazione e variare il denominatore, quello che sta sotto si chiama denominatore, sta il cartellino sulla porta, la famiglia denominatore, di cui la signora era Epsilon per S. Bene, questa cosa qui indica che uno stimolo minimo può indurre una correlazione di fase. Gli spilli della nonna portano dentro la fase della vostra calamita, se voi li avete magnetizzati. prima di fare questa operazione non portavano quella fase. Che fa un osteopata quando poggia le dita sulle spalle di un paziente, o che so io, non lo so che fanno? Fanno questo. Come questo si manifesta poi in variazioni biochimiche e tutto quanto il resto, perché quando quello si alza dal rettino dice: ah, sto meglio, oddio, che hai fatto? Dice: non lo so. Dice: come non lo sai? Dice: tu pagami e non ti preoccupare, perché ci vediamo tra una settimana. L'importante è stare bene. Dice: pensa alla salute. Dice: che ti importa cosa ho fatto? No, più o meno è questa la scena. Ecco, allora, capite, allora, questa cosa qui si manifesta moltissimo, siccome il tempo è poco, è quello che è. Ah, qua c'è lo stato coerente, un quarto d'ora ce l'ho mangiato. Però si manifesta moltissimo questa storia dell'epsilon a denominatore. Prima ho detto 1 su 100, la torta diviso 100, porzione, 1 su 1000, porzione più piccola. Ma provate ad andare nell'altra direzione, 1 su 100, e 90 persone non si presentano, che bello. Fate 1 su 10, anziché una fettina avete una fetta un poco più decente. Ecco, 10 è più piccolo di 100. Ci sono delle strutture matematiche e fisiche che vanno come uno, fatemela chiamare lambda, perché è un nome che è bello e si usa, uno su lambda. Per lambda piccolo, uno su lambda è grande. Va bene? Potrebbe crescere, però non esageriamo. Pigliamoci una lambda piccola. Ora, questa lambda, supponete che sia, che indichi l'interazione, misuri l'interazione, si usa la parola accoppiamento, che non è un'allusione, ma significa che le cose interagiscono tra di loro. Se l'accoppiamento è debole, lambda è piccola, se la soluzione del vostro problema va come uno su lambda, è una soluzione grossa, perché uno su lambda è un numero grande. Allora vedete, se lambda è piccola, può produrre degli effetti macroscopici grandi, per se la vostra soluzione va come 1 su lambda, come m su epsilon. Va bene? Quindi, se lambda è piccolo, accoppiamento piccolo, stimolo piccolo, minimo stimolo, se questo stimolo compare nella dinamica del sistema a denominatore, voi avete degli effetti catastrofici. René Thom negli anni 60 e 70 studiava teoria delle catastrofi, come viene un terremoto, come viene uno tsunami, e gli effetti nascevano da accoppiamenti minimi. La gente non ci credeva a questa cosa, perché normalmente noi siamo abituati che più grande il martello, meglio entra il chiodo. Questo è vero, fin tanto che si tratta di chiodo e martello. Ma se parliamo di gatti e di spilli della nonna, le cose non vanno così. Vanno come uno su lambda o uno su epsilon, se vi piace più epsilon. I sistemi biologici, la vita, sono il regno in cui questi fenomeni si manifestano. Questi fenomeni vanno anche sotto il nome di fenomeni dinamici non lineari, perché l'accoppiamento, prevedono un accoppiamento che si intende non è lineare, l'accoppiamento è tra persone che si corrispondono, tra oggetti, particelle, capite? Vabbè, il tempo è quello che è. Nello stato coerente vi ho detto tutto, vi basti questa scrittura qui, delta N è la fluttuazione, alfa è il modulo di questi oggetti che compaiono qui, che sono dei numeri che hanno la stessa fase, e N è il numero medio, il numero delle fluttuazioni su N va come 1 su alfa. Se il sistema è coerente, se alfa è diverso da 0, più grande alfa, più piccolo è questo numero, minori sono le fluttuazioni. Lo stato coerente è lo stato quantistico più vicino, per questo motivo, allo stato classico. E avete la transizione dall'atomo alle stelle, dal microscopico al macroscopico. Va bene? Questo. Com'è? Alfa è la misura della coerenza. Visto che ci siamo, leggiamo pure la prima riga. Lo stato coerente battezzatelo alfa, lo chiamate alfa. Questo è un numero che serve per motivi di norma, cioè voi volete che lo stato alfa su se stesso vi dia 1. Poi avete lo stato senza particella, lo stato con una particella moltiplicato per alfa, lo stato con due particelle moltiplicato per alfa quadro, con 3 e via dicendo, per n che va all'infinito. Questo alfa è un numero del tipo come quello che ho scritto prima, S per E alla I fi, porta dentro una fase fi. Quindi questi hanno tutti la stessa fase. Questa è un'orchestra che suona con la stessa fase, quella di alfa. Va bene? Le fluttuazioni diventano trascurabili se il modulo di alfa è grande. Questo effetto è un effetto che tiene conto che n, questo è il numero grande n, nello stato alfa, se voi contate le cose, vanno fino all'infinito. Questa è una somma che va da 0 a infinito. Va bene? Vabbè, vi vedo un po'. Però vi ho detto prima che lo stupore è una dimensione del cervello. Non lo chiamiamo stupore, a scanso di equivoci. Chiamiamolo astonishment, all'inglese, che è più bello, suona. Va bene, signori, devo affrettarmi. Abbiamo parlato di poli elettrici che oscillando emettono delle onde. Noi viviamo in un bagno di onde elettromagnetiche e queste onde elettromagnetiche sono parte della storia, insomma non le possiamo trascurare. Quello che abbiamo normalmente è un accoppiamento delle onde elettromagnetiche con la materia. Voi se prendete il cellulare e non avete risposto, vi giustificate, non c'era campo. Vabbè, non c'è campo significa che le onde elettromagnetiche non hanno messo in moto i dipoli del vostro cellulare. E quindi sono parte importante della storia. Qui, come si dice a Napoli, arronzo un poco perché il tempo è quello che è. Abbiamo visto la trasformazione dal livello microscopico a quello macroscopico, e quindi le leggi di scala, passiamo da una scala microscopica ad una scala macroscopica. Abbiamo accennato all'idea di autosimilarità e vi ho detto che questo accade quando abbiamo a che fare con i frattali. Questo grafico vi mostra la risposta, questo è sempre Freeman, e questi pure qui e qui, la risposta di un cervello, in effetti è un elettroencefalogramma, i potenziali, sottoposto ad uno stimolo esterno, e quello che avete qui sulle ascisse sono le frequenze e qui l'ampiezza del segnale, anzi il logaritmo, ma qui sto dicendo una parolaccia, il logaritmo della frequenza e il logaritmo dell'ampiezza del potenziale. Insomma, fate dei giochini, smanettate con la matematica e vi viene una retta, più o meno, no? I segnali sono intorno a questa retta o a quest'altra che è ancora una retta. La pendenza della retta vi dà quella che si chiama la dimensione frattale. Vedete, perché parliamo di frattali? Perché se vi mettete qua, per esempio, vi viene un certo numero qua, ma se vi mettete qui giù o qui su, vi viene un altro numero. Quello che resta uguale è il rapporto tra questi due numeri. Perché quella è una retta e l'inclinazione è la stessa, dovunque vi mettiate. Questa è l'autosimilarità. Capite? Ogni volta che uno vi mostra un grafico in cui c'è una retta e ci sono dei dati intorno a questa retta e le coordinate, ordinate e ascisse, sono dei logaritmi, devono essere dei logaritmi, voi potete dire che avete a che fare con un frattale. Va bene? È una cosa semplice, non è complicata. I logaritmi li avete fatti, chi di voi ha fatto una scuola superiore, va bene? Ma non è niente di trascendentale, è una retta che sta lì dentro, va bene? e il cervello di scimmie presenta la stessa cosa. Questi sono dati di Plains a Bethesda, che è un altro laboratorio molto bello e importante, per dirvi che è del tutto generale. Questa è l'acqua, c'era la ragazzina che voleva parlare dell'acqua stamattina. L'acqua vi mostra queste cose, questo è il pH dell'acqua e questa è, che è un logaritmo di per sé, e questo è il logaritmo della conducibilità elettrica, e questo è un frattale, questa è la curva di Koch. Se andate su Google ve la mostra pure, che si muove in cerchio e via dicendo. Voi prendete un segmento, dividetelo in tre parti uguali, costruite questo che sta qui prendendo quattro di quelle parti, poi su ognuno di questi ripetete il gioco, vedete che questa struttura è uguale a questa, però in piccolo, e questa è ancora la stessa. Ripetete su ciascuno di questi, questo cosino qui giù è uguale a questo ed è uguale a questo. Quindi c'è questa modularità, va bene? Quindi il frattale è un oggetto fatto così, e ce ne sono degli altri. Adesso una cosa che voi potete fare è paragonare i frattali agli stati coerenti. Se lo fate, e io fui spinto, proprio spinto, quando uno vi spinge come nel pullman, da Freeman a andare a guardare che cosa c'era in comune, e quello che scoprì è che potete descriverli con la stessa matematica. Se prendete un pezzettino di carta e scrivete sopra la matematica dello stato frattale, dello stato coerente, senza scrivere che si tratta di stato coerente, lo mandate su Marte, il marziano riceve il bigliettino e vi telefona: che hai fatto? Mi hai mandato il coso di un frattale? Sono indistinguibili. Quando per la matematica le due cose hanno la stessa espressione matematica, sono la stessa cosa, per definizione. Quindi stati coerenti, quantistici e frattali, le foglie che si arrotolano secondo la spirale logaritmica nelle piante, aprite un testo qualsiasi dove stanno frattali, ne vedete tanti, quindi la struttura coerente produce una struttura frattale. Questa cosa è interessante, perché cosa sa la lumachina che mangia l'insalata nel vostro orto della spirale della galassia non so quale a non so quanti anni luce da noi, che hanno la stessa spirale logaritmica? È una legge di natura. Quella legge di natura è la legge di coerenza. E vabbè, queste abbiamo detto. E in questo modo, vabbè, qui ci pare un po' la posa, insomma, no? Il paradigma è quello rinascimentale, è quello di questi paesaggi, è quello di queste terre. E dal mattone alla grande opera, perché la ricerca è questa. Voi volete passare dalla visione corpuscolare microscopica alle stelle, al cervello addirittura. Immaginate Democrito. Questo stava lì a spaccare le cose. Arrivato a un certo punto, Atemno, dice: caspita, non si rompe più. Atemno significa atomo, alfa privativa, è atomo, non si rompe più. Aveva raggiunto il mattone. Poi si è rotto pure quello, vabbè, lui con i mezzi che aveva un martellone così, spaccava le cose. Arrivato, però questi mattoni non si muovevano, non erano... non interagivano tra di loro. Ci volle Epicuro, venerato dalle parti mie, a Ercolano c'era una comunità epicurea molto, che a un certo punto disse: no, ma gli atomi sì, magari vanno tutti secondo me, però a un certo punto a uno di loro salta in mente di deviare il clinamen, no? Non so se vi ricordate, e questo deviare in maniera casuale permette l'interazione, e quindi dagli atomi poi nascono le cose, e Lucrezio, insomma, che era la fisica, vi porta dalle particelle alla teoria dei campi, che guardano numeri grandi di particelle, e alla fine arrivate ad una visione, qui ho scritto ecologica, ma è una visione in generale di tutto quanto, che è una visione integrata. E cosa sono le cose se non delle forme? Quindi questo discorso potrebbe essere approfondito guardandolo dal punto di vista della morfogenetica.
E qui tu mi parlavi di embrioni, embriologia e cose simili, e vabbè, lasciamo il discorso. Però badate, queste leggi precedono il codice, anche quello genetico, e regolano i processi evolutivi. Quindi siamo prima di queste cose qua. E
la morfogenesi dalla seconda settimana da concepimento.
Quindi il DNA, questo oggetto miracoloso che trasmette, probabilmente è il veicolo di una legge di coerenza. Il DNA è figlio di una qualche orchestra che sta suonando da qualche parte nel mondo. Quindi questa è più o meno la storia. Qui è come regalo a voi che state qua, ci sono dei frattali, questo costruito a calcolatore, questo è quello di Koch, questo è un altro frattale, prendete un quadrato, dividetelo, insomma stanno tanti giochini che potete far fare ai vostri ragazzini, qui col triangolo, questa è, sono i polmoni e tutta la e questi sono le diramazioni che potete osservare lì, e questi sono alberi, gli alberi sono dei frattali. Quando a me capitò di dimostrare questo teorema che collegava i frattali agli stati coerenti, e io non posso più guardare un albero, perché cioè, mia moglie dice, ma che fai, lavori pure? Non vi dico con le piante, le foglie, eccetera, dice, sì, perché lo stato coerente, eccetera, insomma, rompo l'anima. Un sasso loggiato in un stagno ghiacciato, e questa è una struttura frattale chiaramente, o il ghiaccio stesso dell'acqua, e l'edera che è la felce, sì, scusate, il broccolo, insomma tutte queste cose, ovviamente se andate su internet c'è la spirale logaritmica. Signori, ragazzi, la spirale logaritma va in tutte e due le direzioni, quella destrorsa e sinistrorsa, però le lumachine e le stelle usano solo una di quelle. C'è una rottura di simmetria che noi chiamiamo simmetria chirale, perché la mano è fatta, sentite, no? È fatta così, si sovrappone mettendola così, non mettendola così. E queste due, se voi le portate una sull'altra, non si sovrappongono. Si sovrappongono se le rigirate prima e poi le... cioè, quindi rottura della simmetria chirale, si chiama così dalla radice greca. E quindi quando vedete una lumachina, da oggi in poi avete la rottura della simmetria chirale. La lumachina caratterizza lo zoo in cui vivete, assieme a tutti gli altri che abbiamo nominato anche stamattina, e la mostrate a vostro figlio che dice, mamma, per favore, non ce la faccio più. Questo è il girasole che presenta tutte e due le spirali, perché se andate in un verso ne vedete una, ma potete andare anche nell'altro verso. Questa è una bestia strana, e questo è un ammonite come al solito. Questo è un fiume che sta dalle parti in Friuli, il Fels si chiama, che è un frattale bellissimo, e questi sono fulmini, nuvole, tutti frattali. Questo è un aereo che forma, vedete, forma questo effetto, questa è molto bella, l'ho presa da internet ovviamente. C'è una spirale in questo verso, ma c'è anche l'altra. Questa è la conservazione del momento della quantità di moto, se volete fare proprio i precisini. E questa è la stella, ma può essere la lumachina del vostro orto. E questa è pubblicità. E anche questa è pubblicità, è un altro testo di...
Allora, se ci sono delle domande, c'è il microfono? Ecco. No one? No, tu hai già... Aspetta, facciamo se c'è qualcuno... Se c'è qualcun altro? No, poi... Ma certo, certo. Sì, sì. Qua.
Vieni qua, Claudio.
Ah, no, scusa, questo ti passa la parola.
Non è che sono popolo democratico, io non sono semplicemente come il fotone che
a un certo punto passa la parola.
Sì, è una domanda un po' a entrambi, forse. Dico, nella relazione di cura, stamattina dicevamo che non può esserci rapporto gerarchico, in quanto A e B sono interconnessi. E quindi il direttore d'orchestra chi è, nel caso nostro? È l'operatore o è un qualcosa di esterno a entrambi che mette in fase?
Allora, Walter Freeman ha usato una metafora che poi ho messo come titolo ad un articolo in un fascicolo dedicato a lui dopo che è andato via. Il cervello è come un'orchestra, infatti, anzi è come jazz combo, un'orchestra tipo jazz, che non ha bisogno nemmeno del direttore. Cioè, non è detto che il direttore ci debba essere. Infatti, i due sistemi, il paziente, chiamiamolo paziente, non lo so come lo chiamate, e il terapista o il terapeuta o come volete, fanno un sistema unico. E ho insistito sul gatto di Freeman perché la dinamica interna al gatto, stimolata dallo stimolo esterno, è quella dinamica del tutto interna che regola poi le reazioni successive del gatto. Nel caso vostro, è lì il sistema diventa un tutt'uno e le due dinamiche devono entrare in fase, suppongo, perché io non è il mio mestiere, quindi suppongo, dico delle cose. Questo entrare in fase nasce da un dialogo che può essere, come diceva Borges, anche conflittuale. Cioè, in un primo momento ci può essere un non sentire comune e poi un addolcirsi di questa contraddizione e poi un entrare in fase, se entra in fase. Comunque il paziente pagherà il terapeuta.
Ma ora, a parte questa disquisizione, chiaramente questo poi fa parte anche della nostra vita, di chi, diciamo, chi vive sul lavoro che fa, però mi sembra che quello che ha detto il professore, cioè, è un po' quello che anche ieri nella nostra lezione abbiamo parlato del fattore dello spazio. Quando entriamo nello spazio siamo, diciamo, noi pensiamo che in qualche modo, cioè, io mi propongo, poi attiro un certo tipo di persona che viene da me ed entriamo in una sorta di, appunto, di relazione, che può essere anche conflittuale, è vero. Cioè, quanti di chi fa questo lavoro lo sa, quanti sono le persone che arrivano da noi come ultima spiaggia? La maggioranza, perché hanno provato di tutto, poi dice no, ma c'è quello là che fa delle cose strane. Oggi lo dicevo a pranzo, per esempio, nella mia esperienza, io abito qua vicino, a pochi chilometri, nella mia esperienza di lavoro con le persone, i contadini sono la categoria di persone che più mi hanno dato soddisfazione. Perché? Perché hanno un contatto probabilmente con la terra, cioè, loro non si fanno troppe domande, loro si mettono lì, si mettono giù, funziona, beh, sono stato bene, non è che stanno... Però ci sono anche delle situazioni in cui la persona magari, cioè, vuole il caffè istantaneo, vuole subito, no? Perché pensa al miracolo. Infatti spesso diciamo, no? Dico al plurale, se avessi la bacchetta magica l'avrei già tirata fuori. Perché noi non siamo dei guaritori, noi siamo dei facilitatori. Aiutiamo un processo che la natura poi porta al suo compimento. Ora, pur nella difficoltà, almeno anche per me, perché sai, qui ci sono concetti anche, diciamo, di fisica che, insomma, richiedono anche un po' di tempo, però quello che traspare anche attraverso l'entusiasmo che il professor Vitiello mette nella sua spiegazione, arriva comunque, ci arriva questa dimensione che è importante essere in fase, è importante essere in coerenza, ed è importante tra una persona che fa, che dà un trattamento, una persona che riceve, si entra in una correlazione. Di fatto lo sappiamo, è la natura che poi fa tutto il resto, noi diamo solo dei richiami, noi richiamiamo un qualcosa che è già in essere. Visto che prima ha citato anche il Rinascimento, a me piace molto portare l'esempio di Michelangelo, quando diceva: portatemi il pezzo di marmo e io già lì vedo la figura, no? Vedo già la forma. Nel nostro piccolo, chiaramente umilmente, perché non è che possiamo paragonarci a un maestro come Michelangelo, però la salute è un potenziale che tutti hanno. Un disagio si può trascendere. È chiaro, ci sono tante problematiche, cioè, beh, noi siamo un po' così, noi vediamo in una persona il potenziale di qualcosa che si può trasformare, però non siamo noi che lo trasformiamo, è questo interscambio che abbiamo con il ricevente che diventa un tutt'uno. Quante volte noi, parlo per le persone che sono qui, che fanno questa disciplina, magari siamo stanchi, siamo provati, poi facciamo una serie di trattamenti e finiamo, siamo meglio di prima, perché abbiamo comunque creato uno scambio, no? E siamo entrati in una coerenza, posso dirlo? No, perché poi dico qualcosa di sbagliato. Per cui, prego.
No, è molto semplice, una domanda.
Parla il micro, parla con me.
Siccome c'è una piccola distinzione fra quella che è la meccanica, con la parola meccanica, quantistica, e la biologia quantistica, ma voglio parlare della meccanica quantistica. Lui, secondo me, è una domanda. C'ha un'idea della coerenza come un rapporto di ordine fra struttura e funzione. Ordine, magari macroscopico oppure frattale. In realtà un cristallo, per gli altri un rubino, quello la prima volta che ha fatto il laser ha guardato lì dentro, dice: oh, guarda caso, poi va a leggersi Einstein che dice che spontaneamente questo fotone, uno, è decoerente e salta su. Sai cosa succede? Che ritorna giù e se ne porta su due, se ne tratta giù e se ne porta, fa un esponenziale in poche parole. Allora dice: aspetta, se gli do energia e pompo, diciamo, la funzione, che è la luce che va da tutte le parti, e faccio in modo che tutti questi fotoni vanno su allo stesso livello, poi come i cinesi cascano tutti giù e io ottengo il laser. Quindi io ho cambiato la funzione della luce da una funzione dispersiva a una funzione che mi va di qui alla cosa. Quindi la struttura del cristallo è lo stesso. Quindi mi pare che già nella meccanica quantistica ci sia questo difetto, cioè che porta a, come l'equazione di Schrödinger, a dire che piano piano io devo considerare reale quello che vedo, cioè nel senso che è oggettivo. Ecco, cosa che invece la biologia e per l'appunto il cervello, e l'hai detto lui quando parla di stupidità oppure anche di stupore, e beh, in realtà lavora in modo completamente diverso. Faccio per dire, se uno si fa, parla dei cristalli, forse una soluzione del tipo meccanica quantistica la trova. Se parla invece della bio, cioè il cervello come un sistema biologico, si accorge che lui non ragiona mica tanto razionalmente. Pigliate per esempio tutto il sistema parasimpatico, che te lo puoi rielaborare perché hai tre cervelli, diciamo qui, finché va a stimolo-risposta e usa il cervello del serpente, non te ne accorgi che te anche di giorno usi il sistema parasimpatico. Faccio per dire, c'è lo stupore, ma non solo, c'è anche la creatività, c'è anche la fantasia. Mi piace quando te parlavi, ma questo è tutto un sistema decoerente che passa dal caos all'ordine. È un ordine che ancora non interpretiamo con la fisica. Senti, quindi sto a vedere, questo è la domanda. È chiaro che quello che hai detto te c'era anche quello che dico io, c'era già. Solamente che poi sembra che la tendenza è quella di vedere l'ordine come stato coerente. E io dico, stai attento, ci sono altri livelli di coerenza.
Facciamo rispondere. No.
Si può, noi aggiustiamo tutto. Sì. Allora, quello che ci diceva il professor Mandelli è un aspetto
importantissimo di come è strutturato un sistema vivente, in particolare parliamo del sistema nervoso, e cioè una struttura a strati, una gerarchia addirittura, perché c'è una gerarchia a strati. Ora, quello che accade è che la dinamica ad un certo livello di questa gerarchia permette una transizione a livello di gerarchia superiore o inferiore, dipende da come uno vede la cosa, insomma un altro dei livelli gerarchici. Questa cosa è una cosa che è indotta sicuramente, perché la si osserva, dai fenomeni biochimici così come sono noti, quindi la biologia, e io ho detto che la pretesa non è la sostituzione della biologia, ma la comprensione di una legge dinamica di fondo che ci permetta di aver una ragione della ricchissima fenomenologia della biologia. Allora, quello che noi diciamo a proposito della coerenza è che ci sono diversi livelli di coerenza. Infatti, oh, è sparito. Infatti, nello stato coerente che vi ho mostrato qua, questo qui è lo stato coerente di Glauber, cosiddetto, perché Glauber è stato il fisico che ha scritto lo stato coerente, questo che è mostrato qui sopra, e in questa conferenza fino a ieri sera c'è stato anche Clauder, che l'ha scritto prima di Glauber, ieri ce lo raccontava, e quindi è una cosa che nasce tra gli anni 56 e 59. Glauber poi la cosa viene resa come dire praticabile, questa teoria sugli stati coerenti, in laboratorio, e nasce il laser, va bene? Laser è light amplification stimulated emission, la R non mi ricordo che era, e cioè esattamente quello che descriveva il professor Mandelli. Uno eccita da uno stato fondamentale, lo stato di cui parlavamo prima, una certa quantità di fotoni fino ad un livello eccitato, e crea quello che nome tecnico che si dà a questo processo, una inversione di popolazione, perché lo stato fondamentale è lo stato di minima energia, quindi generalmente le persone le si trova sedute. Va bene, se noi eccitiamo la cosa, le persone si alzano, come quando l'orchestra ha suonato una musica, c'è l'applauso, standing ovation, alzate, quel livello lì. A quel livello poi si lascia che vadano giù, e questo avviene in fase, e si ha questo oggetto qua, che non ve lo punto negli occhi perché sennò vi acceco, che è un laser. Il pallino rosso che vedete là sopra, questo oggettino, genera questo laser che sta là, va bene? Questo stato coerente, che è quello di Glauber, è stato il primo della famiglia. Poi c'è stata una possibilità di scrivere stati coerenti squeezed, cioè dove quell'alfa è stata modificata. Tanto per intenderci, se voi fate un grafico, vi viene un cerchio che rappresenta in un certo piano, diciamo, che rappresenta quello stato coerente. Questo cerchio, mantenendo l'area costante, voi lo potete deformare, stringere, in inglese to squeeze, se fate un'aranciata fate uno squeezing dell'arancia, fate lo squeezate, in un verso avete un'ellissi, diciamo, oppure al contrario avete un'altra, o in tutte le direzioni che vi piace, con l'accortezza di mantenere la stessa area, quindi è sempre lo stesso cerchio, va bene? Però mantenete la stessa area e avete questa struttura. Quello è uno stato coerente squeezed. La modifica di quel fattore che mettete là davanti, Q, chiamiamolo Q per alfa, che denota di quando state facendo questo squeezing, vi dà un altro stato coerente, che può appartenere ad una struttura gerarchica diversa, che può descrivere, diciamo, una struttura gerarchica diversa. Adesso c'è un teorema, molto bello, di cui io vado fiero, e che vi dice che frattali diversi corrispondono a stati squeezed diversi.
Quindi non solo voi avete ancora uno stato coerente, ma quello stato coerente, sebbene squisito, rappresenta ancora un frattale. A che cosa corrisponde questa cosa? Corrisponde al fatto che nel grafico che vi ho mostrato, questo, qui avete questa pendenza. Questa però è un'altra retta, con altri dati, con una pendenza diversa. Questi sono stati coerenti con pendenze diverse. La pendenza è legata a questa operazione di squeezing. E sono comportamenti dello stesso cervello sotto azioni leggermente diverse e che vi danno risposte diverse. Attraverso questo tipo di discorso noi tentiamo, o perlomeno facciamo finta, insomma, quello che poi accetta il lavoro nella pubblicazione, si convince o no, comunque cerchiamo di spiegare, diciamo, è un tentativo di spiegare questa, come trattare questa gerarchia, anche quella ricchissima, che denota una diversità di funzionalità, non solo appunto di ordinamenti, ma di funzionalità diverse. E questo, comunque, grazie, perché questo è fondamentale.
Lui. C'è un microfono mobile? Ah, ok. Ecco, sentiamo magari qualcuno che non ha fatto ancora domande, così diamo spazio un po' a tutti. Grazie.
Sì, volevo chiedere una cosa, relativamente alla spirale logaritmica, hai fatto vedere anche l'immagine del girasole, il che mi fa venire in mente Fibonacci e quindi anche la sezione aurea e quindi il concetto di estetica. Mi piacerebbe che tu commentassi su questo, però ho anche una domanda, la rottura di simmetria chirale. A cosa è da attribuirsi? Perché nell'universo tendenzialmente le spirali vanno in un'unica direzione? E a questo punto un ultimo aggancio, la spirale ricorda in qualche modo la svastica, che è un simbolo anche buddista, tradizionalmente tibetano, e siamo nel posto giusto, e vabbè, questo è solo uno spunto, cioè il fatto che un simbolo positivo di vita, che è una tradizione millenaria, sia stato invertito e usato poi come sappiamo. Sì.
Allora partiamo da quest'ultima cosa e diciamola molto velocemente. Quello dipende, vi ho detto che avrei usato il napoletano, ma questo è internazionale, dipende dalla stronzaggine della gente, usare un simbolo positivo in maniera negativa. Chiudiamo qua, perché se no andiamo altrove. La spirale logaritmica senz'altro Fibonacci, infatti avete capito che tipo sono, no? Insomma, mi ficco dovunque. Mi è capitato di scrivere anche un articolo sulla linguistica nell'ambito della visione alla Chomsky, diciamo, e lì i linguisti hanno individuato una struttura di Fibonacci addirittura nel nostro comporre le frasi, nostro non solo italiano, in generale una capacità della lingua, del parlare, dell'uomo, diciamo, del genere umano. E lì abbiamo usato di nuovo queste strutture di cui parlavamo prima. Sono ancora strutture coerenti e la Golden Rule, la sezione aurea e tutto il resto quella Q di cui dicevo prima, facendo un tuning, come si dice in italiano, non lo so, aggiustando il valore di quella Q, si può ottenere anche quel rapporto che è il numero, la sezione aurea, e quindi entra tutto in questo discorso, ci sono queste cose. Per quanto riguarda la rottura della simmetria chirale, non lo sappiamo. Assolutamente non si sa perché la natura, tra l'altro noi sappiamo bene, e questo ce lo dicono appunto i chimici e i biologi, che gli zuccheri e non so quali altre molecole, prese quelle destrorse, dico destrorse ma non so quale, una delle due, e quella è attiva biologicamente, mentre l'altra, che pure è sintetizzabile, non è attiva biologicamente. Quindi in biologia vale una sola delle eliche, chiamiamole eliche, per cui si hanno questi fenomeni. Ma perché sia così non abbiamo idea. Si dice pure che se lei trova nel suo orto una lumachina che anziché essere destrorsa e sinistrorsa non la getti via, anzi cerchi di venderla perché diventerà ricco. Non si sa.
Volevo fare questa domanda. La consapevolezza dei principi che ci ha descritto stamani e anche oggi mi ha fatto pensare a qualcosa di prezioso che può aiutare ogni persona per un'evoluzione personale umana. Mi spiego meglio. Introdurre questo principio di rottura di simmetria in una persona che vuole lasciare degli aspetti culturali o educativi che sono stati tramandati e quindi introdurre diversità, osservare e introdurre il principio del minimo stimolo per avere dei risultati, mi sembra di importanza rivoluzionaria questo aspetto.
Diciamo che, vista la schifezza del mondo che ci circonda, è senz'altro rivoluzionaria. Però c'è da dire un'altra cosa. Fatemi però fare una precisazione. Voi fate le domande, chiamiamole così, ma insomma. Però non è che qua c'è sta un esperto che poi vi risponde. Noi cerchiamo assieme, cerchiamo di raccapezzarci, perché questa cosa... io non so niente di niente, mi è capitato di fare certi lavori, sono qui venuto a raccontarveli, fine. È una cosa importante questa cosa qui. Ad ogni modo, senz'altro, ci sono, vi ripeto, ormai se mi capita di guardare un quadro non cerco più di valutare se la disposizione delle masse, delle figure è simmetrica oppure no, perché insomma non significa granché, anzi significa di più. Come si chiama? Emmy Thompson, è un'attrice. Ha un dente che è un sovraddente, qualcosa di storto, insomma. Toglietele quel sovraddente che rompe chiaramente la simmetria e non è più così attraente come lo è. Cioè la rottura della simmetria, insomma, Venere, com'era, strabica, no? Così si narra. È quello che dà la vita alle cose. È quello che dà la vita alle cose. E infatti abbiamo parlato del caos degli antichi greci e dal caos nacquero le cose, ma la forza che i greci attribuivano la gente, diciamo così, che rompeva la simmetria dell'indistinto, era Eros. E bisogna dirle queste cose. Io alla scuola media facevo la parte del genitore alla scuola media delle ragazzine, Chiara e Manuela, visto che avete conosciuto Chiara, volevano mettere il grembiule alle ragazzine, ai ragazzini, a tutti quanti, insomma, alla classe. Io mi opponevo e spiegavo che la classe non sarebbe stata più ordinata, come pretendeva di dire il preside, ma sarebbe stata più disordinata, perché insomma sarebbero stati tutti uguali. Poi si scoprì un genitore, che era un genitore di un ragazzino, che siccome le ragazzine maturano prima dei ragazzini, il figlio era distratto dalle ragazzine. E allora gli dissi: senti, ma tu dovresti ringraziare Emanuele e Chiara, che questo te lo scetano un poco, insomma.
Scetate. C'è il microfono? Chi c'ha il microfono? Chi è che ha il microfono? No, aspetta. Chi è? Dov'è il microfono? Guarda, qua. Marina, dai il microfono a Marina.
Io volevo una curiosità in particolare, cioè se noi come facendo un po' la sintesi, quindi c'è una rottura di simmetria, porta un ordinamento, una correlazione a lunga distanza, un'auto-organizzazione e quindi delle strutture più complesse. Se pensiamo proprio al momento del concepimento, lo spermatozoo che entra nell'ovulo, anche quello è una rottura di simmetria che a sua volta genera un ordinamento e strutture sempre più organizzate. Se come se andassimo a un livello ancora più sotto e volessimo vedere per esempio il DNA, prima per esempio accennavo al fatto del DNA, è come se fosse il veicolo di una legge di coerenza ancora precedente a questo, come se uno volesse andare a livello frattale ancora più sotto. Nell'ambito delle teorie delle rotture di simmetria, ci sono degli studi che parlano di rotture di simmetria ancora diverse rispetto a quelle conosciute, cioè se uno pensa per esempio al DNA, quindi la chiralità o qualche cosa, se uno pensa il DNA come un reticolo aperiodico che proprio per la sua aperiodicità contiene un numero di informazioni giganti che con un numero piccolissimo di atomi può generare un patrimonio di cui noi usiamo soltanto una parte tra l'altro piccolissima. A livello di studi proprio nella fisica ci sono delle indicazioni su rotture di simmetria ancora diverse, nuove rispetto a quelle che concepiamo noi, che magari potrebbero aprire la strada verso, non so se la domanda.
Allora, sì, tra le tante rotture, cioè, noi parliamo di quelle di simmetria a cui abbiamo accennato. D'accordo. E, allora, c'è una banda di matematici che all'epoca del 68 venivano chiamati gruppettari, perché i gruppettari erano una suddivisione, studiano teoria dei gruppi. E teoria dei gruppi significa classificazione di tutte le possibili strutture gruppali. Il gruppo è un oggetto matematico tale che avete degli elementi che sono gli elementi del gruppo, rappresentabili in genere con delle matrici, ma non vorrei essere troppo tecnico in questa cosa. Comunque sono degli elementi, no? Che formano gruppo. Formano gruppo significa che voi potete, che esiste un elemento che chiamate l'unità. L'unità è una cosa che se la moltiplicate per un altro degli elementi, l'elemento resta se stesso, come accade 1 per 5 fa 5, insomma, l'idea è sempre quella, in termini molto riduttivi. Oppure se la sommate, in certi casi è la somma, è lo 0 per esempio, 5 più 0 fa 5. Quindi esistono queste strutture. Ed esistono dei gruppi molto complicati, quindi esistono delle simmetrie molto complicate, esistono delle cose. Però alla fine della storia, nel mondo in cui viviamo, cioè non a livelli subnucleari, quelle forze lì noi non le vediamo, perché non arrivano a noi, hanno una lunghezza di interazione, un range che è limitato a distanze subatomiche, quindi non escono fuori dall'atomo, noi vediamo gli atomi e quindi la chimica, così come la conosciamo. Così. Ecco. Per queste qui, le simmetrie in gioco sono delle simmetrie, per fortuna, perché sennò è abbastanza semplici, non diciamo molto, perché sarebbe eccessivo, abbastanza semplici, e sono, tra queste una ve l'ho citata, la simmetria rotazionale, cioè mettete... aprite una scatola di fiammiferi e fate cadere tutti i fiammiferi su un tavolo, ogni fiammifero va in una direzione, quella è una simmetria in cui c'è una simmetria cilindrica rispetto a una rotazione attorno ad un asse perpendicolare al tavolo. Se state in tre dimensioni diventa sferica, va bene? E poi c'è la simmetria cilindrica. Se uno vi chiede che cos'è l'elettrodinamica, voi potete rispondere con un solo U1, che è il nome del gruppo delle simmetrie cilindriche. Quindi questa classificazione in termini di strutture simmetriche, gruppali, matematiche,
della fisica che noi abbiamo è possibile. Badate, l'elettrodinamica riguarda tutto, tutto quello che potete immaginare c'entra l'elettrodinamica. Parlavamo del sale da cucina o del diamante, c'entra l'elettrodinamica, giusto per tornare alle nostre cose. Quindi esiste questa cosa. Il DNA. Il DNA è un oggetto bellissimo e abbiamo scritto dei lavori anche abbastanza recentemente, l'anno scorso, voglio dire, e io collaboro con Montagnier, il quale ha ripreso degli studi di Benveniste ed è stato capace di registrare l'onda elettromagnetica emessa da una soluzione acquosa di DNA, che io vi farei sentire, dovrei cercarmela sul computer, ma e questa onda elettromagnetica, guarda caso, ho il grafico da qualche parte, ha una struttura come questa retta che sta qua, come questa. Cioè, se voi fate qui il logaritmo dell'ampiezza di quest'onda, di questo segnale elettromagnetico, e qui ci mettete il logaritmo della frequenza, trovate una retta con una certa inclinazione. E quello è il DNA dell'HIV, perché lui è un virologo interessato a questa cosa, vorrebbe il vaccino per quel male e via dicendo. Quello della Borrelia è più complicato, ma ugualmente presenta una struttura di quel tipo. Adesso sapete che quelle strutture sono strutture frattali e sapete pure che quelle strutture sono strutture coerenti. E allora si è aperta questa porta enorme che ci ha permesso di scrivere che il DNA non è questa cosa miracolosa che contiene il codice della vita. Oltre, se andate prima del DNA, non c'è niente. Il DNA è il veicolo di un codice che è quello della coerenza e che si manifesta in una ricchezza di strutture addirittura gerarchiche, se pensate al fatto evolutivo, di specie diverse e all'interno di una stessa specie configurazioni morfogenetiche, è il caso di dirlo, diverse. Quindi questi discorsi ci portano esattamente a pensare a questa cosa, e cioè che in ambito della biologia, senza nulla togliere alla genetica, che già si fa tanto male da se stessa e non ci dispiace, e tutto il resto, uno cerca soltanto di capire perché il sole sorge sempre dove sorge qua, non lo so, da quella parte e tramonta là dietro, e la mela che cade sulla testa di Newton. E solo questo è un tentativo di raccapezzarci un po' meglio in questo mondo meraviglioso in cui ci è capitato di vivere. Quindi è questo lo spirito. Ma certamente si va l'intuito è che oltre dietro ci sia una legge universale che è la legge della coerenza. Perciò parlo di visione ecologica integrata, tiene tutto dentro. Ed è una legge di forma in questo senso. Badate, non è il campo morfogenetico di cui leggete su internet o in certi lavori. Quello è una cosa che io non so cosa sia, perché non è misurabile. Qui parliamo di morfogenetica in termini molto stretti e matematicamente specificabili. E in questo discorso c'era questa parentesi che non vi ho letto prima, coerenza dissipazione. Noi stiamo parlando di sistemi aperti sempre, e il fenomeno della coerenza è particolarmente interessante e caratterizzante per i sistemi aperti. Questo permette di risolvere l'antinomia, come quella già a cui ho accennato, struttura e funzione, caso e necessità, che è stata al centro di un dibattito filosofico, scientifico, culturale, Monod, ricordate, caso e necessità di Monod, se le cose sono deterministicamente determinate, scusate il bisticcio di parole, o di tanto in tanto interviene una fluttuazione che anche qui perde di significato questa contrapposizione.
ultima domanda. Ultima domanda.
Okay.
Siamo già oltre il tempo massimo.
Sarò brevissimo. Volevo solo sapere, dal suo punto di vista, mi rendo conto che pubblicare lavori che hanno a che fare con il DNA piuttosto che i fononi, eccetera, lei probabilmente trova una comunità scientifica aperta a questo, sono lavori che si fanno da tanti anni e quant'altro. Quando invece affronta temi che hanno a che fare con la coscienza, comunque insomma temi che sono un po' borderline e sicuramente interdisciplinari con una disciplina che non è necessariamente scientifica, spiritualità e quant'altro, ritiene che la comunità scientifica sia aperta, poco aperta, chiusa? Cioè ci sono delle difficoltà oggettive in questo che limitano poi la divulgazione della scienza, l'avanzamento della scienza?
La comunità scientifica è fatta da uomini e come in tutti i settori ci sono quelli un po' più chiusi e quelli un po' più aperti. Chiaramente ci sono delle difficoltà, ma queste difficoltà oggi sono molto minori di quelle che potevano esserci, diciamo, 20 anni fa. E, lo studio della coscienza, diciamo in un contesto di analisi scientifica, è uno studio che ormai viene accettato. Tenete conto che questo richiede un pensamento, non un ripensamento, un pensamento di quello che è il metodo scientifico per antonomasia, che è quello di Galileo. Ma quel metodo è stato sviluppato per i sistemi chiusi. Nel metodo di Galileo un elemento centrale del metodo, della metodologia, era la possibilità di ripetere l'esperimento nel tempo e nello spazio, non importa dove né quando, e che un qualsiasi osservatore potesse avere accesso all'osservazione. Va bene? Ora, sulla ripetibilità, Emilio del Giudice, che ci piace ricordare perché Emilio sta con noi, faceva questa osservazione. I miei genitori, e lui non so se ve lo ricordate, era un cicciottello, diciamo così, e lui diceva, i miei genitori, questo lo disse a una conferenza molto seriosa a Erice, e i miei genitori, gli venne voglia di avere un figlio. Lo fecero, e mio fratello, una persona con un portamento distinto, longilineo, insomma, Nicola, che forse pure conoscete, dice, ah, è venuto bene, facciamone un altro. Eccomi qua. Cioè, ci sono dei parametri che sono talmente tanti e che è difficilissimo, insomma, nessuno che abbia un orto va al mercato e se vuole piantare dei pomodori compra una piantina, ne compra una decina, di quelle sa che forse tre andranno avanti, le altre forse si perdono. Quindi il discorso della ripetibilità sui sistemi aperti è molto difficile, anzi, per grazia di Dio, è irripetibile, perché sennò, insomma... Cioè, certe persone che conosciamo e che vorremmo non aver conosciuto ce ne troveremmo in serie con lo stampino e via dicendo. Quindi questo discorso è il discorso della ripetibilità dell'esperimento, è anche difficile perché, questo è da dire, il sistema aperto ha una storia, perché il sistema aperto è un sistema che è nato in un certo momento nel tempo e poi si dice aging, per non dire invecchia, cioè nasce in un determinato momento e poi muore. Sulla data di nascita non possiamo applicare l'ora legale o l'ora solare. La data di nascita è quella che è, non la possiamo traslare come facciamo con l'ora, come si chiama, legale. Quando la mezzanotte solare diciamo no, non è mezzanotte, è luna. Quello è possibile perché ci riferiamo ad un sistema in buona approssimazione chiuso, perché spostare di un'ora sulla scala temporale della vita di un uomo o dei traffici di una nazione, di un mondo, dell'Europa, è cosa da nulla, è come se il sistema fosse chiuso. Infatti il tempo per i sistemi chiusi è una variabile quasi stupida, dammi si dice in inglese, perché è possibile traslare l'origine sull'asse temporale.
questa simmetria sotto traslazione, adesso sapete le simmetrie che sono, comporta la conservazione dell'energia. Teorema di Emmi-Noether, che è un pilastro della fisica quantistica e non quantistica. La conservazione dell'energia avviene in un sistema chiuso. È possibile perché è possibile traslare l'origine, la mezzanotte, sull'asse del tempo. Infatti tutto quello che dipende dal tempo per i sistemi chiusi dipende dall'intervallo temporale, non da quanto siamo distanti dall'origine, perché l'origine la possiamo spostare. Per i sistemi aperti, se lei modifica la data di nascita sulla sua patente e dovremo portarle le arance in una delle case circondariali qui intorno, da qualche parte, insomma, l'arrestano, quella non si può spostare. È permesso solo a qualche donna, a qualche attrice del cinema.
Bene, grazie a tutti, grazie professore. Alle 6 ci ritroviamo qui con il venerabile Geshe Tenzin Tempel, e quindi ora c'è una pausa. Ora quindi le molecole si possono, no? Ritornare allo stato gassoso.
Allo stato gassoso.